Grazie, grazie mille. Per cui, insomma, Poste ci consentirà di scegliere se voler essere digitali o meno. Credo che la sfida sia anche un po' questa. E il dottor Cerza ha evidenziato la necessità di ripensare i servizi già in maniera digitale, no? E quindi emerge il tema del tanto decantato digital first. È un problema di interfacce, è un problema di servizi e di design dei servizi stessi. Michele Gianassi di Finza, perché Finza ha una sorta di vademecum per fare bene queste cose. Prego.
Sì, infatti una delle parole chiave è copiare.
Sì, allora, come dicevo prima, se siamo tutti d'accordo che è la pubblica amministrazione, ma non solo, in questo caso anche le aziende, i privati, devono andare incontro al cittadino per fornire servizi che siano adatti e rispondano a dei bisogni, e avendo un po' di esperienza negli ultimi anni insieme alla pubblica amministrazione, a sistemi integrator, aziende tecnologiche, ho avuto modo da designer dell'esperienza d'uso o user experience, come si dice in gergo, identificare alcune regole e dare alcune raccomandazioni per fare in modo che questo avvenga. Ed è il tema dell'intervento. 5 regole per la UX. In questo caso la UX la intendo non solo come l'aspetto che principalmente viene identificato come centrale quando si parla di servizi digitali della pubblica amministrazione, cioè l'accessibilità e l'usabilità dei siti web o delle applicazioni mobile, che è solo una componente di cui parlerò, ma ho identificato 5 macro temi che secondo me concorrono a definire un'esperienza d'uso di un servizio digitale della PA. Il primo tema è un tema di cambiamento culturale, lo si dice in tutte le salse, quindi ripeterò un concetto, qua in modo un po' divertente dico, forse la pubblica amministrazione dovrebbe immedesimarsi in un utente che diventa un cliente, cioè quindi in qualche modo assimilabile a quello che fanno le imprese private, che sul mercato o erogano una qualità relativamente al servizio o non stanno sul mercato. È chiaro che la PA non è il mercato, non è il privato, però se iniziassimo ad abituarci a considerare l'utente, il nostro utente, come un cliente che insomma, in un mondo immaginario potrebbe anche abbandonarmi se non gli offro un servizio di qualità, questo potrebbe aiutarmi. Il gioco è immaginare che insomma la pubblica amministrazione possa essere qualcosa di insomma, metaforicamente richiamabile da questo gioco grafico che ho voluto realizzare. Ora non dico che se mi arrivasse una cartella esattoriale ed Equitalia con quel logo sarei più contento, però insomma cambiamento culturale è il primo tema. Secondo tema, un tema di semplificazione dei processi, cioè progettare il servizio prima ancora dell'interfaccia. Il touch point, l'interfaccia, ci arriviamo, andrà disegnato secondo dei requisiti, ma pensiamo prima al servizio. Pensare al servizio significa che devo tenere in considerazione tutto il processo di quella che si chiama in gergo customer journey, no? Cioè io acquisco le informazioni prima, utilizzo un servizio e voglio un'assistenza dopo. Se ragioni in ottica di service design e non solo di interface design, io a monte faccio un'analisi dei processi e cerco di ridurre, di rimuovere tutti quegli ostacoli che portano un utente a adottare spontaneamente un servizio. Quindi se ci sono dei vincoli, non vincoli, come li chiamo io, ho un'esperienza diretta, avendo, come dicevo prima, lavorato dall'interno e cercando insieme ad altri colleghi, partner, altre aziende e lo stesso management della pubblica amministrazione a cambiare le cose, ci sono molti vincoli che non sono veri vincoli, la cui origine risale alla notte dei tempi, ma stanno lì e che in qualche modo complicano una procedura, un processo. Rimuoverli non è semplice, ma al netto di quelli che sono i vincoli di legge, quasi può fare tanto. Quindi partire dall'analisi dei processi, prima ancora di mettersi lì come diceva Poste, a tradurre un modulo cartaceo in una web form digitale. Non è questo. Fammi capire se tutte quelle informazioni banalmente che mi chiedi in quel modulo io oggi debba ancora chiedertele. Terzo tema, un tema di infrastruttura tecnologica. La regola è integrare i database. Non serve che lo dica io, ci si sta lavorando, ci stanno lavorando tutte le pubbliche amministrazioni, anche qua in modo magari non ancora omogeneo, in modo un po' tra virgolette disordinato, non in senso negativo, ma perché proprio magari non c'è collante. Però insomma, io credo che non ci sia UX che tenga o UX che tenga senza un'infrastruttura dati adeguata, quindi di qualità, e che in qualche modo metta a fattor comune tutte le informazioni che già sono disponibili. Banalmente, se io riuscissi a far parlare i database, a integrare i dati che già oggi magari sono distribuiti all'interno della pubblica amministrazione, potrei ridurre drasticamente l'onere di dover inserire o immettere dati, che è un onere che oggi viene riversato sull'utente, cittadino, impresa e quant'altro. Quindi, se io mi collego al sito dell'INAIL, mi loggo, accedo al servizio per denunciare un infortunio, che per obbligo di legge come datore di lavoro devo fare, dovrò inserire, mi verranno chiesti una serie di dati e di informazioni, che se io riuscissi a integrare i dati, adesso diciamo questa rappresentazione schematica è molto ottimistica, nel senso che ci sono database diversi all'interno delle singole pubbliche amministrazioni che non si parlano, però immaginando che un domani questo lavoro di integrazione costante e graduale avvenga, io semplicemente inserendo un codice univoco, che potrebbe essere la partita IVA o il codice fiscale, potrei richiamare automaticamente una serie di dati senza dover avere io l'onere di rimetterli nel sistema, perché in qualche modo sono già presenti. Quindi abbiamo detto cambio culturale, abbiamo detto design dei processi prima del design delle interfacce, infrastruttura dati, integrare i dati. Quindi senza un'infrastruttura tecnologica e senza un'infrastruttura di dati non c'è UX o UX che tenga. Quarto tema, il tema del linguaggio. Nell'esperienza d'uso che facciamo dei servizi digitali, soprattutto della pubblica amministrazione, il linguaggio riveste un tema fondamentale, troppo spesso sottostimato. Personalmente ritengo che lavorare bene sul linguaggio equivalga o sia superiore addirittura in certi casi a lavorare bene sull'interazione, quindi sulla parte di interaction design delle interfacce. Label chiare, cioè quindi comandi chiari, testi sintetici ma comprensibili, eccetera. Come fare? Qui la pubblica amministrazione deve dotarsi di competenze, anche acquisendole esternamente, come fa per altri servizi più tecnologici, di nuove figure professionali, nuove competenze che sappiano parlare il linguaggio corretto nei vari canali digitali, dove si parla un linguaggio che naturalmente sta evolvendo e ha delle regole sue. Anni fa, quando ho lavorato per qualche anno in Enel chiamò per ridisegnare la bolletta elettrica Tullio De Mauro, uno dei massimi esperti della lingua italiana. Quindi anche nel mondo digitale questa spinta deve essere alimentata. Questa è una vignetta che ho trovato di Dilbert su un documento, tra l'altro, della pubblica amministrazione. Quindi la pubblica amministrazione è pienamente consapevole di questo tema che io vi sto offrendo. Non so se riuscite a leggere, perché secondo me no. E dice: buono il suo rapporto, ma ogni volta che troviamo la parola uso, cambiamola in utilizzo. Senta, cambia anche aiuto con facilitazione e fare con effettuare la fase di implementazione. È ancora troppo leggibile. Potrei ridurre le dimensioni dei caratteri e passarlo via fax. cioè un po', insomma. Quello che sto dicendo, tradotto, sta qua. Questo credo che sia invece più leggibile. Quindi questa necessità di dover adeguare un linguaggio a un uso comune, a un cittadino, eccetera. Ora leggete questo, questo non l'ho scritto io, ho fatto un copia incolla di una direttiva del 2002 che si chiama Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, Gazzetta Ufficiale numero 141 del 18/6/2002. C'è anche un documento del 2005, ce ne sono alcuni precedenti al 2002. Cioè, signori, è chiaro, è stato inquadrato il problema, però purtroppo dal dire al fare, questi sono alcuni acronimi della pubblica amministrazione. Il problema non è solo gli acronimi, adesso io li sto usando così per solleticarvi e darvi provocatoriamente alcuni elementi che partono dal tema del linguaggio, no? Io credo che da qualche, cioè la pubblica amministrazione è la più grande creatrice di acronimi in Italia. Credo ci sia un ufficio che crei acronimi. L'acronimo va bene, per carità, in alcuni casi è indispensabile. Io qui non sto criticando l'uso degli acronimi, lo sto usando, ripeto, un po' provocatoriamente per dire c'è un problema di linguaggio. Ne evidenzio uno: le Alpi o Alpi. Alpi è un servizio di una pubblica amministrazione, dell'INAIL, che significa autoliquidazione premio INAIL o autoliquidazione premi INAIL, ma credo premio INAIL. Ora, se io a chiunque di voi dicessi, poi in verità con INAIL e con alcuni partner tecnologici con cui lavoriamo in INAIL stiamo cambiando queste cose, stiamo già introducendo, abbiamo in qualche modo già tradotto, però se io parlo, se io vi dico autoliquidazione, voi a tutto pensate tranne a il servizio legato a calcolare il premio che obbligatoriamente le imprese devono versare a INAIL per tutelare i propri lavoratori. Quindi banalmente io potrei chiamarlo calcola il premio. Insomma, autoliquidazione, come nelle vignette di Dilbert, è un termine un po' tecnico, un po' burocratico, che magari va bene in una circolare interna. Ma se voglio spingere un servizio e mi rivolgo a un cittadino o magari a un manager di un'impresa che in quel momento è stato appena assunto e gli si dice tu amministrativamente adesso mi gestisci i servizi con l'INAIL, se trovasse l'etichetta calcola il premio avrebbe immediatamente chiaro perlomeno cosa c'è dietro. E comunque con INAIL questo l'abbiamo già acquisito perché insomma, alcuni di questi sono nomi di prodotti IKEA in verità. Non sono acronimi della pubblica amministrazione, ma io faccio fatica a identificare gli uni dagli altri. Sto andando indietro. Ultimo punto, ci arriviamo, nel senso che questo spesso è il tema, in verità abbiamo visto ce ne sono altri quattro prima, dal nostro punto di vista, per carità, quindi opinabile, il tema del design delle interfacce. Progettare le graphic user interface, le interfacce grafiche con un approccio user-centered. Questo ormai è un leitmotiv della pubblica amministrazione e io sono molto contento perché è un segnale importante, soprattutto negli ultimi anni, la pubblica amministrazione, i grossi sistemi integrator che tipicamente lavorano poi su questi, su prospettive temporali importanti per far evolvere la pubblica amministrazione, hanno tutti messo al centro e hanno tutti ben inquadrato questo tema. Quindi anche la parola user experience ormai è un po' dappertutto. Io qua dico, ok, la regola è farla bene, poi, o farla veramente la user experience, perché la U di user experience è utente. Quindi l'approccio user-centered mette al centro l'utente non solo dal punto di vista formale, ma dal punto di vista pratico. Quindi lo interrogo, lo coinvolgo, lo uso per fare dei test, torno da lui e cerco di rilevare dall'interazione con l'utente informazioni utili per disegnare il servizio. L'architettura delle informazioni è fondamentale. Di nuovo, spesso ci si sofferma a disegnare bene l'interfaccia, il layout, ma c'è tutto un lavoro di dare priorità a alcuni contenuti rispetto ad altri, secondo dei modelli concettuali che non sono quelli della pubblica amministrazione, ma magari sono quelli dell'utente, che può essere un cittadino, un'impresa e quant'altro. L'altro suggerimento che do è copiare. Dal punto di vista dell'interaction design, non c'è molto da inventare. Pattern di interazione ormai standard, definiti anche da designer molto competenti, ormai sono adottati trasversalmente. Non andiamo a inventarci delle cose. Se devo disegnare una form online con dei campi in cui inserisco dei dati, tendine dove devo fare delle selezioni, devo avere un sistema che mi dà dei feedback se sto commettendo degli errori, eccetera. Tutte queste cose sono già codificate dal punto di vista delle guideline e quindi semplicemente invito paradossalmente a copiare, poi insomma bisogna anche saper copiare, quindi ci vogliono le competenze di questo tipo, ma non occorre veramente inventarsi nulla. Ultimo punto, testare e iterare il design, cioè avere la capacità anche con dei processi tecnici che mi permettono di prototipare il servizio, di verificarlo, testarlo e correggerlo in corso d'opera. Faccio un esempio, come per gli altri punti, su questo tema, e mi sono scaricato la home page dell'INPS qualche giorno fa. Questo è, quindi non sto neanche dicendo che siamo entrati nell'area dei servizi online, ma se io leggo questa pagina rispetto al tema che ho appena esposto, direi che perdo un po', non ho un focus chiaro su quelli che sono gli elementi all'interno di un'architettura delle informazioni prioritari. Facendo un piccolo test tra utenti, colleghi, amici e quant'altro, questi sono i due elementi che veramente in qualche modo sono interessanti e prioritari. Ora, se io li leggo all'interno di un'economia, che è quella della pagina e dello schermo, che può essere un PC, ma può essere sempre di più uno smartphone, uno schermo più piccolo, e c'è evidentemente un problema di calibratura dei pesi. E allora lascio e concludo con una specie di così, traduzione che ho fatto io, quindi non ha nessuna pretesa, come dire, grafica o di presentarvi qualcosa. Ho detto, ma se io questa cosa la reimmaginassi seguendo le regole che mi sono dato, come la potrei fare? Magari è più una cosa del genere. Cioè, una chiara call to action, calcola la tua pensione, che è il contenuto nuovo di IMSS. Questa roba qui è rivoluzionaria, le buste arancioni arriveranno, ma sarà solo il primo passo di una rivoluzione che IMSS sta portando avanti. Un accesso chiaro ai servizi online, il resto te lo metto a disposizione, ma magari lo minimizzo, lo rendo raggiungibile, ma non ti affollo e non ti rendo troppo oneroso il carico cognitivo di leggere dove stanno le informazioni prioritarie. Grazie.